Sono le 18 a Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. In Calabria l'affluenza al voto si è fermata al 43%, cioè vuol dire che il 57% degli aventi diritto al voto non è andato a votare. Eppure da una parte c'era il presidente uscente Occhiuto, quello che si era dimesso e per poi ricandidarsi, per farsi rieleggere, insomma una grande telenovela, mettiamola così, per non dire diversamente. E invece dall'altra, con il centro-sinistra, con il Camporalgo, c'era Tridico, cioè un campione del Movimento 5 Stelle. Pasquale Tridico è l'uomo del reddito di cittadinanza. Eppure niente, ha vinto Occhiuto naturalmente con larghissimo margine, e in più comunque anche questa proposta non ha attratto elettori. La settimana scorsa nelle Marche, stessa storia, anche se protagonisti diversi. Contemporaneamente vediamo le piazze invece delle manifestazioni che sono piene. Allora, è la solita storia di sempre? Piazze piene, urne vuote, per citare Pietro Nenni, oppure qualcosa di diverso, di più complesso questa volta, ossia una incapacità delle forze progressiste di rendersi credibili, diciamo, non soltanto a chi va a manifestare, ma anche a chi rimane a casa e si confronta con problemi anche gravissimi quotidiani. Parliamo questa sera alle 20, nell'Orizzonte delle 20, ma adesso naturalmente subito proprio sul voto in Calabria con Anna Bredice da Roma per anche insomma gli ultimi dati. Buonasera Anna.
Sì, buonasera, buonasera. Ecco, beh sì, la vittoria di Occhiuto ormai è certissima, ma già dai primi exit poll, per non parlare un po' del clima che c'era nelle scorse settimane, insomma, che era abbastanza certo che si andasse verso questo risultato. È chiaro che ora magari l'attenzione e l'interesse è anche per il risultato dei singoli partiti, per capire come sono andati in Calabria e misurare rispetto alle ultime nelle Marche e poi settimana prossima in Toscana. Ecco, ricordiamo che c'è questa scadenza ormai settimanale di elezioni regionali, per cui il prossimo fine settimana saranno in Toscana, e da quello che appare, insomma, l'esito dovrebbe essere opposto rispetto a quello della Calabria, però chiaramente si vedrà anche lì. E poi ci si ferma per un po' per andare poi il 23 novembre con le altre big regioni, insomma, per capire un po' come sarà il risultato poi complessivo di questo. Certo, è un po' quello della Calabria, sì, Occhiuto vince, Forza Italia prende più voti rispetto anche a Fratelli d'Italia, Occhiuto è anche il vice segretario nazionale di Forza Italia, quindi è un esponente di primo piano del partito, aveva fatto questa cosa, cioè di dimettersi quando ha saputo di essere indagato, per poi ricandidarsi immediatamente, insomma, e certo di potercela fare di nuovo. E quindi Fratelli d'Italia, secondo partito dentro i partiti di maggioranza, e poi arriva la Lega col 10%. Ricordiamoci anche che Occhiuto è stato abbastanza, è stato forse l'unico presidente di regione della maggioranza ad essere contrario, se non critico rispetto alla legge sull'autonomia, e questo ha segnato anche una certa freddezza, ecco, nei confronti di Salvini. E poi c'è il PD, che comunque è il secondo partito dopo Forza Italia, e sia Occhiuto che Tridico hanno le loro liste. La lista Occhiuto ha avuto 13%, quella di Tridico il 7%, diciamo, anche qui si misura la capacità di trainare, diciamo. E poi i 5 Stelle è interessante perché è il partito che il movimento che ha candidato Tridico ed ha avuto il 6%.
Che non è tanto, quindi se lo consideriamo rispetto alle volte politiche, però è vero che Tridico con la sua lista ha preso il 7, che più o meno insomma potrebbero essere anche quelli voti che altrimenti finirebbero di là. Il tema rimane quello dell'incapacità del campo largo, comunque si presenti con un candidato riformista come Ricci nelle Marche, con un candidato che è l'uomo del reddito di cittadinanza come Tridico in Calabria, perde in ogni caso e soprattutto non recupera niente dall'astensione.
Sì, questo è il dato, perché poi è abbastanza scontato, ecco, diciamo, a meno che non ci siano grandi cambiamenti, che i presidenti uscenti poi vengano riconfermati, come nel caso delle Marche, anche in questo caso. Però è il dato dell'astensione. In questo caso in Calabria non c'è stato un grande, come dire, una grande modifica rispetto o calo rispetto alle ultime regionali, perché si è perso solo un punto. Però quel dato, che non si arriva nemmeno al 50% in questo caso in Calabria, e fa riflettere anche rispetto all'immagine che noi abbiamo ancora negli occhi di quelle piazze strapiene, e io immagino strapiene anche di elettori calabresi, cioè che sono venuti a Roma ieri oppure hanno manifestato nei giorni scorsi nelle loro città, e quindi c'è quello scollamento soprattutto, e questo lo vedremo adesso poi magari per l'affluenza anche in base alle fasce di età, capire quanti ragazzi 18-25 sono andati a votare. Ecco, c'è lo scollamento che c'è tra un'elezione regionale, che quindi dovrebbe anche come dire, trascinare anche problemi anche locali, interessare gli elettori anche su problematiche locali, ecco, invece le lascia a casa e sono molto più coinvolti su temi come quello di Gaza o di questo tipo, ecco. E quindi sì. Questo è un dato, un tema su cui riflettere, su cui deve riflettere anche il centrosinistra, che in questi giorni è stato in piazza molto, in tutte le giornate, dallo sciopero generale fino a ieri, però poi alla fine non riesce a cambiare, a dare una svolta anche in questi casi, cioè anche in regioni governate dalla destra non riesce a porre un cambiamento e una svolta.
Grazie Anna, poi di questo alle 20, grazie intanto, buon lavoro da Roma Anna Bredici. Alle 20 vi dicevo ci ritorniamo naturalmente, perché il tema non tanto della Calabria in quanto tale, ma della non partecipazione al voto e soprattutto di quella che ormai sembra un'incapacità del campo largo, comunque si presenti, a intercettare il voto, il non voto degli astensionisti, comincia a diventare un dato politico importante. Adesso YouTrend, io qui alle agenzie, che è una società di sondaggi e anche di analisi quantitative della politica, ricorda che con Tridico il PD e il 5 Stelle perdono l'undicesima elezione regionale su 14 in cui corrono insieme, e anche questo sarà poi un dato con cui nelle segreterie romane alla fine di tutte le tornate elettorali si dovrà evidentemente fare i conti, insomma. Una crisi politica molto più importante di quella del centro-sinistra, che vive il centro-sinistra in Italia, è quella che si vive in Francia, dove nemmeno 14 ore è durato il governo di Sébastien Lecornu, un uomo che viene dalla destra politica francese repubblicana, che è stato incaricato dal presidente della Repubblica Macron di tentare di formare un governo, e dopo 14 ore appunto ha rinunciato, perché nel provare ad allargare l'alleanza con i socialisti si è scontrato con un no dei socialisti a cui aveva chiesto di rinunciare alla piccola patrimoniale, insomma, che loro immaginavano di inserire nel programma. Adesso lo scenario in Francia si fa veramente complicato, anche perché a Macron mancano 2 anni di presidenza, sappiamo qual è il ruolo della Francia in Europa in questo momento, sappiamo quanto premono le opposizioni all'interno della Francia, Mélenchon da una parte, quindi i populisti di sinistra, e l'estrema destra Bardella, Le Pen da quell'altra. Insomma, il quadro è abbastanza fosco, ne parliamo con Eric, ne abbiamo parlato poco fa con il corrispondente di Libération da Roma, Eric Joseph, ve lo propongo.
14 ore tra la nomina del governo e la dimissione del primo ministro è un brutto record che testimonia della situazione di stallo politico che c'è in Francia ormai da mesi, probabilmente dalla rielezione di Macron nel 2022, ma ancora di più dopo il scioglimento della Camera nel giugno 2024, che ha prodotto una Camera dei Deputati divisi in 3 blocchi, dei blocchi che al loro interno sono anche loro divisi, cioè la sinistra, il centro e l'estrema destra, e non si riesce a trovare una quadratura, un compromesso, non c'è la cultura del compromesso e dunque non si va avanti. Con un sistema politico anche che fa tutto riscendere al presidente, il primo ministro è scelto direttamente dal presidente, che non deve rendere conto a nessuno, e da lì carico al primo ministro di trovare una maggioranza. Risultato: ci troviamo con di più sullo sfondo una crisi economica e finanziaria pesante, e adesso è molto difficile immaginare quali che possono essere gli esiti. Nella confusione più totale si sente che questo pomeriggio Le Cornu è tornato all'Eliseo, dunque lascia intendere che ci potrebbe essere ancora l'idea di rilanciare un governo Le Cornu, che sarebbe una commedia quasi. Allora, Le Cornu ha cercato in qualche maniera di partire dalla maggioranza che aveva, maggioranza relativa e appunto che non ha tenuto del governo Bayrou, cioè dai macronisti e dai repubblicani, cioè i neogolisti che al loro interno sono molto molto divisi, e in particolare perché alcuni vorrebbero anche in qualche maniera un'alleanza con il Rassemblement National. Dunque questo è la base di partenza. Non basta per avere maggioranza. Allora Le Cornu ha cercato di andare a vedere e parlare con i socialisti a sinistra. I socialisti hanno detto: va bene, discutiamo, però hanno messo delle richieste che Le Cornu non poteva soddisfare, in particolare la famosa tassa Zucman, che sarebbe l'idea di mettere una tassa del 2% sulle 1.800 famiglie che possiedono più di 100 milioni di patrimonio, dunque una tassa del 2% su questo patrimonio. Lì Le Cornu, che viene comunque dalla destra, che è un macronista di ferro, ma che viene dalla destra, ha detto no, ha accettato in qualche maniera di dire: alziamo le tasse sui più ricchi, ma non questa tassa Zucman. Al cui i socialisti hanno detto non basta, e dunque hanno minacciato subito di votare la censura appena avrebbe fatto il discorso di politica generale, ma essendo stato costretto alla dimissione non hanno nemmeno fatto il discorso di politica generale. E dunque vediamo che c'è un gioco al rialzo di tutte le forze politiche che mettono la situazione assolutamente di crisi, e è molto difficile uscirne.
Ma a questo punto le soluzioni politiche quali sono?
Elezioni presidenziali anticipate lo vedo per il momento escluso, perché Macron ha ancora 2 anni da fare e niente lo obbliga a presentare dimissione, e dunque questa è una cosa, una via che mi sembra poco percorribile. Rimangono due vie due vie negative e due vie che sarebbe un po' più positive, ma che non esistono nella cultura politica francese. Le due vie negative sarebbe ritentare di nominare un primo ministro. Però anche lì ci troviamo davanti al stesso problema, cioè nel senso se scegli un primo ministro un po' più a sinistra, i repubblicani rischiano di non accettare e di non votare. Se scegli uno più a destra, rischia che la sinistra e anche una parte della sinistra dei macronisti non lo votano. E dunque questo, ritorniamo al stesso problema. L'altra possibilità è il scioglimento della Camera, perché di nuovo si può sciogliere la Camera. Il problema è che se si scioglie la Camera, i sondaggi dicono che ci sono due ipotesi. Ipotesi vittoria del Rassemblement National, estrema destra, che sarebbe una tragedia, oppure di nuovo una Camera dei Deputati come quello di oggi, in cui non si trova una maggioranza. E dunque torniamo a capo. Le due altre soluzioni, secondo me positive, ma che dubito che saranno percorse, sarebbe delle soluzioni all'italiana, cioè una soluzione all'italiana in cui si sceglie un negoziatore per mettere i partiti attorno, per cercare di trovare dei compromessi, per cercare di trovare un progetto di governo, una legge finanziaria, e una volta che si trova il compromesso tra i partiti, il nome del primo ministro viene dopo. Sarebbe un po' una soluzione all'italiana. L'altra soluzione, un po' all'italiana anche, sarebbe un governo tecnico che porta avanti la legge finanziaria e poi se ne riparla fra 6 mesi dopo l'elezione comunale in Francia, che intanto i partiti daranno un'altra idea della forza delle forze politiche in presenza.
Era Enrique Joseph di Liberation sulla crisi politica francese. Andiamo in Italia. Saluto Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera.
Lei è ritornato in Italia da poche ore dopo essere stato arrestato, insomma, dai militari israeliani che era sulla flottiglia. Adesso annuncia un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. Per che cosa?
Beh, stiamo preparando un esposto per chiedere la verità di quello che è accaduto, per denunciare quello che ci è successo, e pensiamo che sia il momento che anche la giustizia prenda seriamente in considerazione gli abusi che sono stati fatti dalla polizia israeliana nei confronti di attivisti pacifici e non violenti.
La polemica naturalmente è molto violenta. Lei ci può raccontare che cosa ha visto di persona? Se insomma lei è un parlamentare, magari è stato trattato meglio degli altri, che cosa le hanno raccontato invece i testimoni?
Allora, intanto quello che ci è successo non è nemmeno un decimo di quello che succede ogni giorno ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Io sono stato trattenuto in arresto per quasi 24 ore e poi espulso da Israele. I miei, ovviamente, tenuto negli arresti in carcere e tra l'altro accompagnato in maniera coatta in un aereo senza avere alcuna scorta e con il capitano che dall'altoparlante del volo in linea sul quale eravamo, ha detto: qui sono seduti i parlamentari italiani che hanno partecipato alla Hamas flottiglia. Ovviamente siamo stati insultati e la nostra incolumità non era esattamente, diciamo, evidentemente in cima alle preoccupazioni di qualcuno che sta a Roma.
Siete stati insultati dai passeggeri che erano a bordo del volo.
C'è stato uno che è venuto e ci ha detto grazie. Questo è un fatto molto grave in un paese dove, un po' singolarmente, un certo Al-Masri, torturatore, secondo la Corte Penale Internazionale, viene accompagnato col volo di Stato in Libia, dopo che doveva essere invece catturato e consegnato all'AIA. Questi sono i fatti. I miei compagni sono stati trattati anche molto peggio, perché loro hanno visto le carceri di Keziot, sono stati aggrediti verbalmente da il ministro Ben-Gvir, che li ha definiti amici di Hamas e terroristi, e hanno vissuto un periodo molto molto pericoloso e anche per la loro incolumità, perché sono stati privati dei servizi igienici, dell'acqua, del cibo, e sono stati un paio di casi, Saverio Tommasi e Paolo Romano, persino picchiati con i pugni che sono stati battuti sulla loro testa.
Naturalmente in tutto questo il ministro Tajani ha detto è andato tutto bene, gli italiani sono stati trattati bene, diciamo che c'è una differenza
non lo so
di
cosa
versioni
intende
tra
Tajani,
voi che siete testimoni diretti
non so cosa
e il nostro
intende
governo.
Tajani per essere trattati bene, io penso che Tajani dovrebbe spiegare all'Italia che cosa pensa di una democrazia che sta regredendo in un regime, del trattamento carcerario dei suoi connazionali e anche delle lacune che ci sono state.
Senta, questa nello specifico, quindi questo esposto alla Procura di Roma, che risultati può ottenere, visto che abbiamo un,
non lo so,
un governo in Israele che fa quello che vuole, no? Cioè non è che aspetta la vostra denuncia.
Si stanno accumulando presso l'AIA, presso la Corte Penale Internazionale, tanti esposti. Prima o poi qualche esito lo avrà, perché io credo nel diritto internazionale, nonostante gli amici di Giorgia Meloni, Netanyahu, Putin e Trump pensano di avergli fatto un funerale.
Arturo Scotto, grazie per questo
collegamento,
grazie per essere stato con noi, una buona serata. Questo clima politico fatto di violenze e di guerre, e c'è la Perugia Assisi, edizione 2025. La marcia per la pace e la fraternità sono parole che sembrano utopia rispetto al momento internazionale che stiamo vivendo. Anna Bredici oggi ha intervistato uno degli storici organizzatori della Perugia Assise, che è Flavio Lotti, ve lo propongo.
Sì, appuntamento antico da sempre, ma sempre attualissimo, e quest'anno forse ancora di più, dopo le manifestazioni delle settimane scorse, insomma, che cosa prevedete?
Sì, una marcia con una lunga storia, una marcia che segna le tappe della storia dell'impegno per la pace nel nostro paese, una storia che oggi incrocia uno dei momenti più pericolosi e terribili della storia dell'umanità. La marcia Perugia Assisi è nata dentro a questo tempo terrificante che stiamo vivendo, con una consapevolezza: che ciascuno di noi ha la responsabilità di fare la pace. Ciascuno di noi può fare cose importanti per la pace, e se anche fosse solo di camminare insieme, bisogna farlo. Ma noi sappiamo che non c'è soltanto quello, per questo la marcia Perugia Assisi di quest'anno sarà una grande occasione per rigenerare anche nuove strade per la pace. Oggi siamo chiamati a organizzare la resistenza alle crudeltà del mondo. Non dobbiamo parlare di pace, dobbiamo resistere a queste crudeltà, e il modo per farlo è molto semplice: prendendoci cura gli uni degli altri, dei vicini e dei lontani, di quelli che conosciamo e di quelli di cui non ignoriamo nemmeno l'esistenza. Ecco perché la marcia Perugia Assisi di quest'anno si aprirà con uno striscione, con una parola sola: fraternità. Fraternità è quella cosa che doveva stare insieme alla libertà e all'uguaglianza, ce ne siamo dimenticati. Questo è il tempo di riscoprirne il valore e di metterla in pratica, prendendoci cura le une degli altri e tutti insieme anche del pianeta in cui viviamo.
Ecco, lei cosa pensa delle grandi manifestazioni che ci sono state in questi giorni?
Sono il segno di una rivolta delle coscienze che hanno provato disgusto per tutto quello che accade e non accade, per i crimini che si stanno compiendo e per la mancanza di azione, di reazione da parte dei governi, che invece avrebbero il dovere di intervenire, oltre che la possibilità.
Ecco, Giorgia Meloni è stata ad Assisi due giorni fa per, come dire, utilizzare forse anche la figura di San Francesco per suo interesse, non era estremo?
Ma io la inviterei a ritornarci ad Assisi, perché forse non ha capito bene che cosa ci propone quel piccolo uomo. Io, Francesco è stato un soldato, era uno che sognava di fare il cavaliere, è andato in guerra, ha fatto la guerra combattendo contro i perugini, ha perso quella guerra, è stato arrestato, ha fatto un anno di galera, ne è uscito malato, ci ha riprovato a fare la guerra e si è fermato, ha scoperto che forse era un'altra la cosa che doveva fare, e questo è quello che dobbiamo fare anche noi e anche la Meloni, cambiare strada.
Ecco, l'ultima domanda, nella legge di bilancio insomma sono stati messi tantissimi soldi per le armi, il governo segue, diciamo, i diktat da parte degli Stati Uniti, lei cosa pensa?
No, io penso che non segua nessun diktat, io penso che questo governo abbia un'ideologia di guerra che deve essere contestata da tutte le donne e gli uomini che davvero vogliono prendersi cura gli uni degli altri. Dobbiamo dire basta a questa pericolosa corsa verso la terza guerra mondiale. Noi in guerra non ci vogliamo andare, noi non vogliamo che nessuno ci finisca, anzi vogliamo che il nostro paese ritorni, ricominci a lavorare per la pace. E questo è necessario, ma non sarà possibile se l'indignazione di questi giorni, di queste settimane non continuerà. Dobbiamo continuare.
Era Flavio Lotti, intervistato da Anna Beredice, presentando la Perugia Assisi 2025. Tra poco c'è un po' di pubblicità, poi ci sono le notizie di Popolare Network, poi ritorniamo, vediamo le, a proposito di guerra, insomma, difficili e complicate trattative per la fine delle ostilità a Gaza. Poi veniamo a Milano, perché insomma la situazione politica a Milano è abbastanza complicata dopo il voto che ha spaccato il centro-sinistra sulla vendita di San Siro.
L'orizzonte delle
18:34. 18 e 38 minuti Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte, e all'inizio di questa seconda parte dell'Orizzonte di oggi mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera a voi.
Perché è iniziato a Sharm el Sheikh in Egitto il colloquio Indi, la serie di colloqui indiretti in realtà tra Israele, delegazione israeliana e delegazione di Hamas, per insomma un negoziato che dovrebbe raggiungere un primo passo verso quell'intesa prospettata da Trump per la, non so se è corretto dire, fine della guerra, quantomeno insomma la sospensione delle ostilità. Uso tutti i condizionali possibili, insomma le parole più mediate possibili naturalmente.
Sì, è sicuramente un passaggio importante, una giornata importante, e sono i primi colloqui dopo la proposta di Trump, la proposta americana della scorsa settimana, ricorderanno gli ascoltatori, no? Pubblicata durante la visita di Netanyahu a Washington alla Casa Bianca, una proposta, un piano, quello americano, molto generico, molto vago, e infatti in questa prima fase Israele e Hamas, con la mediazione di Egitto e Qatar e anche degli Stati Uniti, si dovranno concentrare su una prima parte o su una prima fase, che è sostanzialmente quella che riguarda la liberazione di tutti gli ostaggi, oppure se vogliamo lo scambio tra tutti gli ostaggi israeliani e alcuni detenuti palestinesi, passaggio che dovrebbe avvenire contestualmente ovviamente a una tregua e anche a un primo parziale ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia o da alcune zone della striscia che le truppe israeliane occupano e ormai la occupano quasi completamente. Quindi appunto per le cose che abbiamo citato gli ascoltatori potranno tranquillamente immaginare come sia complicata, no? Questa trattativa. Oltretutto Trump, come il suo solito, ha detto, lo ha ripetuto più volte negli ultimi giorni, nessuno faccia passi falsi, dovete negoziare bene, dovete fare anche soprattutto in fretta. Sappiamo però, per quello che hanno detto alcuni funzionari coinvolti nella trattativa con vari incarichi tra i mediatori ma anche tra le due parti, che in realtà come minimo ci vorranno alcuni giorni, anche perché appunto la logistica, se parliamo solo del rilascio degli ostaggi in un territorio completamente distrutto, sarà parecchio complicata. Quindi non parliamo ancora, come dire, della parte più politica,
ma soltanto di quella, appunto, come dici tu, logistica, esatto, dentro la città di Gaza e nel resto della striscia. Trump vuole fare in fretta per incassare un risultato che magari chissà gli fa sognare il Nobel per la pace, ma chissà, adesso tu sorridi, probabilmente lui sorride meno.
No, è vero, sicuramente, oltretutto oggi una delle associazioni dei familiari delle vittime ha presentato appunto la sua proposta al Nobel, no? Affinché con la liberazione degli ostaggi il premio Nobel per la pace vada veramente al presidente americano. Comunque, Nobel o non Nobel, ovviamente Trump, e questo comunque è il fattore determinante in ogni caso, cioè per quale motivo oggi ci troviamo qui a parlare di questo? Per il coinvolgimento diretto, molto diretto, con molta presenza appunto del presidente americano, un passaggio che non è arrivato così da solo, perché Trump un giorno si è svegliato, quindi come dire nelle ultime settimane sono successe diverse questioni, però il fattore Trump è decisivo. Ovviamente il fattore Trump si scontra con una realtà, sappiamo, decennale, no? Di non solo di totale sfiducia tra le parti ovviamente, cioè Israele da una parte e Hamas dall'altra, ma anche di complessità estrema del conflitto israelo-palestinese, no? Quindi adesso pensare che nel giro di pochi giorni si possa risolvere, infatti stiamo parlando di una prima fase, come dire, più logistica, non il futuro di Gaza, neanche ancora il disarmo di Hamas, che sarà un'altra questione complessa e spinosa nel caso se si dovesse arrivare poi a trattare anche di quello, ma della liberazione degli ostaggi e dello stop ai combattimenti e soprattutto ai raid e all'assedio israeliano sulla striscia. Nel corso della settimana dovremo capire qualcosa di più.
Grazie Emanuele, buon lavoro. Naturalmente ti sentiamo a Esteri più tardi, ti sentiamo anche al giornale radio alle 19:30. Saluto ora Laura Silvia Battaglia. Buonasera Laura.
Buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
Ci diceva Emanuele poco fa che il capo negoziatore di Hamas è uno dei leader di Hamas che avrebbero dovuto essere uccisi dal raid israeliano nel Qatar. Lui è sopravvissuto, il figlio è morto, insomma, questo per dire della difficoltà, no? Di questo dialogo anche su un piano umano, non soltanto politico, un dialogo che probabilmente è stato spinto sull'acceleratore da Trump anche proprio dopo questo fallito blitz israeliano. Insomma, se Hamas è ridotta molto male sul piano militare, Israele si presenta politicamente a sua volta in difficoltà a questo colloquio.
Beh, sicuramente abbiamo Khalil Hajj che guida, come sappiamo, la parte politica di Hamas per questi negoziati, che naturalmente non sono facili, non sono semplici, ma è comunque, resta comunque, e quindi bene che sia ancora vivo, resta comunque la parte politica che è più incline alla negoziazione, a forme di negoziazione che poi possono essere condivise, ricondivise, modulate, eccetera. La problematica in realtà vista dalla parte di Hamas è tutta interna da Hamas, nel senso che, come spesso accade in molti casi, le diaspore che hanno un ruolo politico, che guidano quello che accade sul terreno, parlando con invece capi di Stato internazionalmente riconosciuti, ha una visione delle cose diversa da chi sta sul terreno, e infatti questa diversità si è già vista. Giustamente dicevi, Hamas ha avuto un duro colpo. Certo, quello che è successo, questi 2 anni di guerra hanno frantumato la struttura delle brigate Zedin al-Qassam, però ci sono dei nuovi leader che era inevitabile, naturalmente sorgono dal dalle morti di chi li ha preceduti, che hanno avuto come modello Sinwar, Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, e tutti costoro invece sono quelli che rappresentano l'ala più dura, più pura. Per loro la resistenza è combattimento, per loro tutto quello che è successo non ha senso se non si arriva fino in fondo, e hanno dei nomi, insomma, stiamo parlando di Red Zahad, Mohammad Odeh, Mohammad Rayeb e anche Hal Haddad, che diciamo è il nuovo capo del nuovo gruppo. Giorni fa il Wall Street Journal ha dato un insight in questo senso, sono insight che sono confermati anche ovviamente da chi si trova in Gaza e da altre fonti di Gaza, e quindi la problematica resta questa, cioè la pace si farà in Egitto e poi sul terreno verranno rispettati questi accordi da una parte e dall'altra?
E questa naturalmente è la domanda che riguarda il futuro. Il futuro più immediato, insomma, una volta che si dovesse arrivare a davvero una cessazione dei combattimenti, una sospensione dei combattimenti in cambio della restituzione degli ostaggi, questo è il quadro naturalmente più ottimistico. Quale scenario aprirebbe anche per i civili, ad esempio, ricordiamo, no, le centinaia di migliaia di persone che vivono sfollate?
Ma intanto sospensione dei combattimenti è una cosa, cessazione dei combattimenti è un'altra, questo è un punto non da poco, quindi certamente se Israele accetta la consegna totale degli ostaggi, con tra l'altro poi il ricambio dei prigionieri palestinesi alle carceri, tra cui sappiamo, insomma, è stata richiesta anche di liberare Barghouti, e diciamo che parleremmo certamente di sospensione. Il punto che si vuole raggiungere è la cessazione, cioè il cessate il fuoco definitivo, e questo non è così scontato. Se guardiamo a quello che ho detto prima a proposito di chi in questo momento combatte dentro la striscia, ma non è nemmeno così scontato se guardiamo alle relazioni tra Netanyahu e i suoi ministri, Ben-Gvir, Smotrich. Insomma, diciamo che una sospensione dei combattimenti potrebbe portare a un risultato che farà contenti gli israeliani, cioè la restituzione degli ostaggi. Un cessate il fuoco potrebbe non fare per niente contenti i due puri da entrambe le parti, e su questo c'è un primo ostacolo. Poi il secondo ostacolo riguarda naturalmente la questione già detta prima, disarmamento di Hamas, a chi va il governo della striscia. Insomma, sono delle cose molto nebulose all'interno di questo piano, le entità arabe, quali entità arabe, di cosa stiamo parlando, l'autorità nazionale palestinese non gode di alcun il sostegno dentro la striscia in realtà, e quindi andrebbe ad entrare nella striscia con tra l'altro anche dei clan che non l'accettano anche in virtù del passato, anche questa è una cosa problematica. Quindi cosa dobbiamo immaginare? Quali sarebbero queste entità arabe? Sarebbe l'Egitto? No, sarebbero gli Emirati, sarebbero i Sauditi, insomma c'è parecchio da ragionare su questo. E poi infine appunto i civili che ormai non sanno più da che parte girarsi dopo che 5-6 volte sono stati sfollati, non hanno più dove tornare, un posto in macerie dove diciamo così bisogna togliere le macerie per ricostruire, insomma è qualcosa di molto complicato e soprattutto che ha bisogno di tempo, di tanto tempo.
Grazie Laura Silvia Battaglia, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Mi ha raggiunto in studio Roberto Mangioni, buonasera Roberto.
Buonasera Luigi.
Oggi ha parlato il sindaco Sala, la prima volta che lo fa dopo il Consiglio Comunale che ha sancito la vendita di San Siro, se non sbaglio.
Sì, aveva fatto qualche dichiarazione, sì, però insomma prima uscita significativa è questa.
Sentiamo.
Vai.
Consigliera Pastorella qualche giorno fa, a nome del gruppo dei riformisti, visto che comunque un posto in giunta, come aveva anticipato anche lei, da integrare, chiedeva un'attenzione da parte sua ai riformisti, in particolare ad Azione. Che cosa...
Possiamo guardarci, possiamo ragionarci, è chiaro che è una riflessione che vorrei fare anche con il PD e ovviamente con me stesso come rappresentante della mia lista.
Allora, sì. Anche con se stesso, deve riflettere.
È giusto che rifletta con se stesso e anche col partito che è nominalmente ancora quello più importante nella coalizione, il PD, su un allargamento quindi al centro. Saluto Sergio Scalpelli, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti e agli ascoltatori.
Visto che lei il centro lo conosce bene a Milano, a gambe sì. Questa operazione di Sala per allargare ad Azione?
A gambe, vedremo nei prossimi giorni, perché io credo che ci siano un po' di temi che non sono ancora di natura politica e di equilibrio dentro la maggioranza, che non sono ancora esplosi in tutta la loro forza. Conta moltissimo capire cosa farà diciamo il mondo che sta intorno alla lista dei Verdi, che oggi probabilmente potremmo dire collegare all'alleanza Verdi-Sinistra sul piano nazionale, perché a parte le posizioni che ha preso Monguzzi, però da quello che si capisce c'è un po' di tensione, probabilmente anche una certa spinta in una parte del mondo dell'ambientalismo politico per marcare una distanza non solo dalla scelta sullo stadio, ma anche in generale dall'amministrazione, anche naturalmente questi sono anche i prodromi delle vicende urbanistiche. Ora poi Beppe Sala dovrà decidere se dare un segnale politico molto forte, come sarebbe obiettivamente l'ingresso di un assessore di Azione che andrebbe ad affiancarsi all'assessore che già il gruppo dei riformisti esprime, che è Alessia Cappello, perché quello sarebbe anche un'indicazione, diciamo, di percorso coerente con quello che Sala ha detto l'altro ieri alla Leopolda, cioè di essere disponibile a dare una mano a costruire questa tenda riformista, questa casa dei riformisti che dovrebbe essere la gamba centrista.
Sarebbe un allargamento oltre il campo largo, il cosiddetto campo largo per come lo conosciamo oggi, questa d'Azione.
Sarebbe,
qui a Milano.
Esattamente, avrebbe due segnali, due significati. L'allargamento ad Azione, che al momento non è, al momento è francamente, più passa il tempo, più penso che sia difficile ricondurre Calenda e Azione al campo largo, e quindi questo sarebbe un segnale politicamente molto forte e soprattutto indicherebbe la volontà dello stesso Sala di impegnarsi a costruire questa casa dei riformisti, che oggettivamente più passa il tempo e più appare assolutamente indispensabile se si vogliono dare al centro-sinistra delle chance di vittoria alle elezioni politiche nazionali. A Milano la partita è un po' diversa dal punto di vista elettorale, perché il centro, l'insieme del centro-sinistra ha molti punti di vantaggio secondo sia le ultime elezioni, ma soprattutto secondo i sondaggi che continuano a dare al centro-sinistra 10, 12, a volte addirittura 13, 14 punti di vantaggio sul centro-destra. Però non bisogna mai dimenticare che a Milano le due partecipazioni elettorali del cosiddetto, di quello che fu il terzo polo, cioè le elezioni politiche del 22 e le elezioni amministrative dell'anno successivo, le elezioni europee, del 24, diedero comunque prima tutti insieme, poi come somma di voti delle due liste, quella di Renzi e quella di Calenda, quella guidata da Renzi e quella guidata da Calenda, diedero comunque prima il 16% e poi il 13%, cioè lì c'è un blocco di elettorato che è fatto di fondamentalmente di professionisti, di ceti medi o medio alti, o comunque di mondi vari che contano parecchio nella città e che in qualche modo non sono assimilabili tu cura al centro-sinistra, dipende da chi saranno i candidati,
certo,
sindaco.
Fanno un po' il voto di opinione, come si dice, Scalfelli, però una cosa, esatto. Milano, una cosa è l'Italia. Lei citava la casa riformista, che è l'ennesima invenzione di Renzi, no? Tentativo di costruire qualcosa al centro. Si potrebbe fare l'elenco di tutti questi tentativi che negli anni sono falliti, perché questo dovrebbe funzionare.
No, non sto assolutamente dicendoti che funziona, vi sto dicendo che secondo me, se non succede una cosa simile, adesso vedremo che formula ci sarà, poi non è banale se la proiettiamo sul piano nazionale, ad esempio, in qualche modo, perché la cosa abbia una minima consistenza accettabile, va ricompresa anche Azione, quindi al momento Azione non ci pensa neanche a partecipare alla casa riformista progettata e pensata da Renzi, quindi è una partita completamente in divenire. Diciamo, registriamo due cose: la prima è che Sala ha detto con più nettezza di altre volte che lui è disponibile a dare una mano a quel pezzo di coalizione di centrosinistra. La seconda è che, se per caso davvero in una forma un rimpasto o comunque in una forma di allargamento della giunta, e a maggior ragione se fossimo in presenza di una presa di distanza del mondo dei Verdi o dell'Alleanza Verdi-Sinistra, a maggior ragione dare, diciamo, indicare o cercare o mettere un assessore di Azione avrebbe un significato politico indiscutibile, insomma sarebbe un'indicazione di cammino.
E in tutto questo Forza Italia, cioè quella specie di avvicinamento che si era visto, che si è visto la notte di San Siro con il non voto, ma anche quel tentativo di abboccare l'area riformista del PD, è già finito? Oppure no?
No, non è finito. Forza Italia, secondo me, amici miei, non starà saldamente nel centrodestra, non c'è nessuna ipotesi che Forza Italia pensi a operazioni tra virgolette terziste, cioè che si disganciamento dal centrodestra. Però,
tanto meno a Milano.
Quanto a Milano, ma in generale io non credo che possa succedere una cosa del genere. Però Forza Italia sta ricostruendo un suo profilo, sta cercando di darsi un suo profilo di partito di centro, sia pure nello schema bipolare, ovviamente alleato interno al centrodestra, di partito di centro che marca una sua forte autonomia dalla Lega e soprattutto da Fratelli d'Italia. Questa cosa a Milano naturalmente ha una sua maggiore robustezza, proprio per quello che vi dicevo prima, cioè perché c'è comunque è dimostrato che c'è un elettorato cosiddetto moderato, che è quello che in questi anni ha votato in queste ultime due tornate.
Ma se non esce, stringo perché abbiamo 20 secondi, Scalfelli, se gli schieramenti rimangono quelli, questo dialogo su che cosa si può concretizzare?
No, queste schieramenti rimandano, ci sono alcune scelte, probabilmente alcune occasioni amministrative nelle quali questa iniziativa di Forza Italia può essere, può irrobustirsi, ma soprattutto c'è il fatto che se la Sala non riesce a ridare una conformazione robusta alla coalizione, e quindi si va, diciamo, si cammina con una forma di sfilacciamento progressivo, sì, Forza Italia può sperare di agganciare degli elettori. Ragioniamo sempre ormai a un anno e mezzo dal voto, e
in
quindi
di campagna
elettorale. Molto elettorali.
Grazie,
certo.
Grazie,
grazie a voi
per essere stato con noi. Grazie a Roberto Mangioni. Ci sentiamo
a dopo
alle 19:45 con Metro Regione. Adesso Esteri a cura di Martina Stefanoni.